Laboratori!
Radiofonica.com presenta Radiovisioni
cinematografiche come Woody Allen, i fratelli Coen e Henry Bean.
Da non confondere con Mr. Bean.
Per carità, vediamo. Per carità. Che con il film del quale vi parleremo ha vinto nel 2001 al Sundance Film Festival ed è tra l'altro la sua opera prima, molto 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 degna di essere menzionata. Ma prima di tutto questo torna il consueto appuntamento con la cinefilia perugina e quindi torna tutti al cinema. Forse.
Tutti al cinema.
Programmazione dei cinema di Perugia.
Cinema Turreno, stasera e domani Cado dalle nubi con Checco Zalone. Il bagaglio comico di Checco Zalone regge il volo dal piccolo al grande schermo. Spettacoli ore 18.30, 20.30 e 22.30. Cinema Teatro Turrenetta, Turreno, da venerdì Io e Merlin di Leonardo Pieraccioni. Quest'anno il comico toscano è andato a pescare la bellona di turno addirittura nell'aldilà. Spettacoli ore 18.30, 20.30 e 22.30. Stavolta veramente alla Turrenetta, L'Uomo Nero, di e con Sergio Rubini. Il regista pugliese ritorna al privato e al riesame del proprio passato. Per la rubrica Fuori dagli schermi, al cinematografo comunale Sant'Angelo, Moon, dal 18 al 22, spettacoli 18.30 e 21.15. Un astronauta rimasto sulla Luna per quasi 3 anni sta portando avanti un programma per la fornitura di energia per la Terra. Vede il momento del ritorno a casa, solo 2 settimane lo separano dalla partenza. Fino a stasera al 21.15, ultimo spettacolo di 5 giorni insieme, una brillante commedia romantica sulla contraddizione tra desiderio e realtà. Al Cinema Zenith, stasera anteprima nazionale alle 22 di Soul Kitchen, una commedia furbissima che mescola buoni sentimenti, alta cucina e musica di prima scelta, un po' come Radiovisioni. Ancora domani, ultimo giorno di A Serious Man dei fratelli Coen, e non vi dico niente per il momento. Da venerdì il mio amico Eric, un cat loach in perfetto equilibrio tra commedia e dramma. Dal 23 al 30 dicembre, come siamo andati in là con tutti al cinema questa volta, a Sant'Angelo c'è Amelia, la prima donna a sorvolare l'Atlantico, un'eroina, la leggendaria Dea della Luce. Ho scritto una frase senza consecutivo tempo. Vabbè, spero che si sia comunque capito.
Non si può voler tutto dalla vita.
Quali sono gli spettacoli? Se non avete fatto in tempo a prendere appunti mentre leggevo benissimo peraltro questa rubrica, potete riascoltare Radiovisioni. Boston, ricordaci il quiz di questa settimana, grazie. Sì.
È secondo voi possibile essere ebrei e antisemiti? I telefilm possono essere considerati una droga?
E mentre aspettiamo di parlare di ebraismo attraverso gli occhi dei fratelli Coen, ci ascoltiamo un brano che farà capire il nostro approccio con tale religione. Loro sono Elio e le Storie Tese. Attimi di silenzio e paura. Partirà. Non partirà benissimo! Ve la canto io.
Questo l'avevo detto, lo dovevi dire leggermente prima di questo qui. Molto prima, vabbè. Perché c'è un po' di intro lunghena e quindi la dovevamo fare andare in sottofondo.
Ah, io te l'ho detto!
Sì, ma 20 secondi, no? 10 secondi prima. Come senti, sta andando. Adesso, tra pochissimo.
Ma ci sono i microfoni accesi?
Certo, ci sono i microfoni accesi.
Vabbè, benissimo!
Era fatta apposta, no?
Resta con me, non me la sa, prego.
Signore, la sera. Resta con me e avremo la pace. Fammi impazzire, fammi penare, la notte mai più scenderà. Ti porteremo i nostri fratelli. Strade, vita, la vita mia. via. Non m'importa, non passate, non m'importa chi da butta per le vie del mondo, signor. Non m'importa, non passate, non m'importa chi da butta, resta con me. Parola di Yahweh.
Rieccoci qua. Gli studio, lo staff di studiosi che sta dietro a Radiovisioni ha cercato di fare uno studio comparato e direi anche abbastanza, non so, aiutatemi. Abbastanza. Comparato è sicuramente geniale per quanto riguarda due film messi a confronto, che sono A Serious Man e Harry a pezzi. Abbiamo due genialità d'oltreoceano, che sono i fratelli Coen da un lato e Woody Allen dall'altro. Il ring è aperto, prego. A Serious Man lo potete vedere, se non l'avete visto, venerdì prossimo allo Zenith, ancora per l'ultima volta, ed è l'ultimo capolavoro dei fratelli Coen, che come il Woody Allen di Harry a pezzi ci raccontano la storia degli ebrei in maniera ironica, sarcastica e da ebrei, insomma, sono ebrei e parlano degli ebrei. Questo film è sicuramente un capolavoro, ma una sola pecca, se così si può dire: manca il finale. Dopo due ore lo spettatore, dopo aver visto tutti i guai che potremmo definire quasi fantozziani del protagonista Larry Gepnik, che rappresenta, diciamo, l'uomo ordinario, la Serious Man del titolo, si aspetta un finale, e questo non avviene. Questo uomo ordinario appartenente alla comunità ebraica viene deriso, irriso per tutti i suoi guai, ne attraversa veramente tutte, le attraversa, e poi alla fine, dopo aver capito che la tradizione è importante nella vita dell'ebreo, ma che il dogma va accettato come se fosse un assioma della vita senza possibilità di scampo, che cosa succede? Il nulla. Non c'è niente. Il film finisce con lui che guarda l'orizzonte e un uragano che arriva. Che cos'è? È proprio uno degli assiomi fondamentali della famosa Torah ebraica, che sta a significare nulla eterno. Quindi, che cosa ci vogliono dire i Coen con questo? Che sia importante e sicuramente doveroso seguire un cinema come il loro, come seguire un cinema come quello di Woody Allen, ma ci sono determinate cose che, se non conosci la cultura ebraica, non potrai mai capire. Come questo finale, il 90% della... Noi abbiamo fatto le interviste come quelli di Fuori Orario, no? Che vanno fuori dai cinema e ti dicono: che cosa ne pensi del film? No, con quelli di cinematografo. Che cosa ne pensi del film? E tutti quanti la risposta che ci hanno dato è: non c'è il finale. No, miei cari, il finale c'è, come, ed è anche molto geniale. Rappresenta proprio questo dogma assoluto dell'ebraismo, che è proprio quello che sia che anche Woody Allen diciamo attacca nel suo Harry a pezzi. C'è una forte avversione a coloro che seguono la tradizione a prescindere da.
Esatto, in particolare con le figure tipo della sorella e del marito.
della sorella, della è un'israeliana.
Certo, non di Woody Allen, esatto. Della sorella, di meglio di della sorella.
Da Woody Allen,
che è un rabbino, forse, addirittura, no? È un capo
sì,
della.
Sì, sì, una cosa del genere, di una comunità comunque. Sì. E nel film dei Coen c'è un antefatto, quasi come fosse un film dei Monty Python che inizia con un corto e poi si va avanti. Ormai è diventata quasi una moda, anche il cosmonauta della Nicchiarelli inizia con lo Sputnik, che sono dei cortometraggi che apparentemente non c'entrano niente con il film. Né in questo preambolo, diciamo, in questo prologo di A Serious Man ci troviamo nella Polacchia, nella Polonia di
la Polacchia fantastica
di un secolo e mezzo fa, dove c'è ci sono degli Yiddish, appunto, che tra di loro parlano e hanno una paura terribile per il D-Book, che è uno delle paure più importanti che c'è all'interno dell'ebraismo come religio. Nel frattempo c'è la piccola fiammiferaia qui che è giunta.
Si cerca di scaldare le mani inutilmente.
Perché è giunta con la motoretta.
Veramente, veramente fredda questa puntata, diciamo. Puntata veramente fredda.
Quasi glaciale.
È una puntata glaciale, sì. E dicevo di questo cortometraggio, insomma, c'è questa visione del popolo Yiddish e dell'ebreo e della paura del D-Book, l'anima posseduta, che è una delle paure più forti all'interno dell'ebraismo di un certo tempo. E che c'entra poi con il resto del film, che parla di un uomo normalissimo che fa parte di una comunità ebraica, che se ne vede di tutto e di più, deve essere promosso, poi alla fine non lo promuovono, la moglie lo lascia per un amico suo, vuole divorziare, ma vuole divorziare nella fede, così si può risposare nella fede, i figli lo deridono, il figlio va a fare lo sharmushak, come si chiama? Il mitzvah, come si chiama?
Il bar mitzvah.
Fatto di marijuana, che non capisce proprio niente, quindi le rischia tu, cioè la sua vita gli sta crollando assolutamente addosso. E che c'entrano sti due polacchi, dice all'inizio? Niente, ti devono fare entrare nel clima, appunto, tu per capire il film devi essere ebreo, o perlomeno capire di ebraismo. A questo proposito, invece, per guardare Woody Allen non c'è questo bisogno, assolutamente, però per capire una determinata sua ironia non so se ti devi muovere tra antisemitismo o sionismo, cioè devi essere unismo però.
Ma secondo me basta apprezzare, insomma, le battute che fa. Adesso non c'è bisogno di entrare troppo nel merito ebraismo religioso, perché comunque le battute che fa sono fruibili alla maggior parte, no? del pubblico.
Sì, però è il richiamo, cioè, allora c'è una parte in cui lui descrive, praticamente il film ci sono tre mogli, svariate puttane, molte amanti, mm-hmm. e sei psicanalisti.
E altrettanti divorzi, no?
E altrettanti divorzi, ovviamente. Ognuno di questi episodi è paragonato ad un episodio letterario dello stesso Allen, dove lui si rappresenta un po' più gonfiando quelle che sono le caratteristiche della, esatto, sua vita stessa. E quando mischia moglie ebrea e sorella super mega ultra legata alla tradizione, c'è una parte che secondo me è una delle più esilaranti del film. Se non volete vedervi il film intero, guardatevi su YouTube almeno questa parte, dove c'è lei che prega prima di bere il bicchiere di vino, prega prima di spezzare il pane, prega prima di andare a letto e prega prima di fare un pompino. Per dire che siccome hanno paura di questo dio crudelissimo e vendicatore, pregano sempre. E niente, Boston, tu che ne pensi?
Io ne penso che, seppur partendo con il più grandissimo pregiudizio contro Woody Allen, insomma, non è che mi piaccia tantissimo, insomma, il suo cinema, o almeno la parte in cui lui era anche attore. La parte la apprezzo molto di più, se posso così
di quando
uscire
poi è diventato anche regista
dal seminato, sì. Mm-hmm. E no, invece no, è stato piacevole vederlo, il film è brillante, si mantiene sempre su un alto livello di ironia, sarcasmo, no, è ben fatto, c'è un grande cast comunque,
oltre a il titolo che si ripercuote molto nel film, perché è un film con una trama a pezzi, in cui il montaggio, esatto, è a pezzi, lui è a pezzi proprio nevroticamente parlando, ma io penso che Woody Allen lo sia nella vita. E che cosa volevo dire, perché ho fatto questo preambolo? Me lo sono dimenticato, benissimo, quindi andrei avanti e La sorella di Woody Allen in un loro incontro, quando lo sgrida per la poca tradizionalità dei suoi costumi, dice: tu non hai valori, tutta la tua vita è nichilismo, cinismo, sarcasmo e orgasmo.
Ma io in Francia con uno slogan così avrei vinto le elezioni.
E a parte, vabbè, la brillantezza di questa battuta è anche una citazione, perché Woody Allen è odiatissimo in America e apprezzatissimo dal popolo europeo, soprattutto da quello francese. E loro sono più scicchettosi, che ci vogliamo fare. L'ex moglie, dopo che ha scoperto l'ennesima puttana, Harry, dimmi solo una cosa, è stata l'unica o ce ne sono state altre?
No, Amy Pollack è stata l'unica. Che Dio mi fulmini adesso, se mento.
Ma tu sei ateo, Henry!
E siamo anche soli nell'universo. Non vuoi darmi la colpa anche di questo?
Anche qui una genialità proprio, eh? Sempre la sorella, ti importa qualcosa dell'olocausto o pensi che non sia mai successo?
Non solo so che abbiamo perso 6 milioni di ebrei, ma quello che più mi preoccupa è che i record sono fatti per essere battuti.
Radiovisionometro su Harry a pezzi.
2.5.
Poco, eh? Pochino. L'altra volta sei stato 5, 4, 1000.
L'hanno fatto 12 euro sto film. Lui cammina per strada, cioè, niente di... No, film modesto, secondo
e
me.
E un'altra dei... Ah, prima, che cosa volevo dire? Oh, il riferimento a Fellini.
Déjà vu, sulle divisioni.
Devo fare la partita, devo fare partita.
No, 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 aspetta, aspetta.
Di Affellini con lo scrittore in crisi, e questo blocco dell'autore è un po' un richiamare l'8.5 di Fellini, che voglio dire è stato più citato che visto, secondo me, 8.5 di Fellini. Nessuno l'ha visto questo film, io sì, è bellissimo.
Beh,
ma l'hanno citato tutti i registi del mondo, o ci hanno fatto un remake o l'hanno messo in qualche film o in qualche battuta lo cita, c'è sempre, è tipo un, come si chiamano quei cosi di Jung, un archetipo. Un archetipo che dentro la vita di ogni artista del cinema ci deve essere. Quindi forse non
sono
mai.
Quindi forse non sono citazioni, ma sono inconsapevoli citazioni.
Può essere.
Radiovisione, frecciatine su Radiovisione.
Guarda che uomo che ti sei portato.
Ma guarda, io veramente ammiro molto questo.
Grazie,
Boston.
Questo
e Ricky, radiovisionometro?
3 ci sta tutto, non di più, di meno, è troppo poco.
Io calco il nostro Boston, gli do 2 stelle e mezzo.
ma che hai fatto? Come?
Che c'entra? Io faccio la provocatrice. Ah, poi il mio pensiero
è provocante.
E mo non esageriamo. Martina non l'ha visto, ma clicchiamo su questa cosa.
Infatti, non sono stata una brava scolara.
Però qualcuno del nostro popolo di innanzitutto, stai riuscendo a capire come?
Ma assolutamente sì, Michela, avevi dei dubbi?
Assolutamente.
Allora, innanzitutto il nostro Alessio,
l'amico del Boston,
esatto, ci ha fatto una puntualizzazione scrivendoci tramite il nostro indirizzo MSN che il primo a parlare di ebreo antisemita è stato Theodor Lessing nel suo libro del 1930 intitolato L'odio di sé ebraico.
Ma guarda che noi l'avremmo sicuramente detto prima di parlare di
The
Believer.
Assolutamente.
Boston aveva fatto una ricerca
ma
a riguardo.
Ma lui ci ha giustamente anticipato.
Grazie, Alessio.
E quindi lo ringraziamo per questo.
Sei come di consueto proprio essenziale per questa trasmissione.
Dopodiché, uno spunto interessante ci viene da un altro ascoltatore
del quale non sa il nome, infatti cerca di...
Sto cercando il nome, ti posso dire il nick se vuoi.
Va bene.
Che è Rivetto84.
Ah.
Che ci dice in una frase precedente che al momento non ritrovo ma che mi ricordo che spesso sono gli ebrei stessi ad essere antisemiti per primi.
Bravissimo, anche lui ci ha anticipato. Anche lui ci ha anticipato, questo ne parleremo fra un pochino.
Perfetto, allora gli diamo spazio.
Va bene, qualcun altro da salutare, qualche ascoltatore?
Vogliamo salutare il nostro fedelissimo Nicola?
Salutiamo il nostro fedelissimo Nicola e il nostro fedelissimo Chris.
Assolutamente.
Alessio continua ad illuminarci, ricordate di rispondervi. Se secondo voi non andate a prendere libri, studi, citazioni, studi comparati o cose complicatissime, secondo voi si può essere ebrei antisemiti? E adesso ci ascoltiamo la colonna sonora di A Serious Man.
Somebody to love.
nuovo in studio, sono le 19.23, questa è Radio Visioni.
Fuori piovicica, probabilmente stasera è prevista neve.
E Radio Visionometro su A Serious Man.
Tosta, sai, perché è un film strano. 2.5.
Io 3.5 assolutamente, per carità, bellissimo, mi è piaciuto molto, anche se devo ammettere che è molto strano e mi ci è voluto un po' per sedimentare e capire, ma adesso déjà vu. Forse sempre.
Déjà vu. Cosa vi siete persi in questa settimana cinematografica a Perugia e nella storia del cinema di tutti i tempi?
Non si tratta della fede di Abramo, ma del potere di Dio. Tu sai quanto sono potente, ti posso far fare qualsiasi cosa io voglia. Non importa quanto sia stupida, posso perfino farti uccidere tuo figlio, perché io sono tutto e tu sei niente. Questo è Daniel Balin, detto Danny, il protagonista di The Believer, all'età di 7-8 anni in una lezione sull'ebraismo. Già rifiutava la tradizione e il climax ascendente del film ci porterà al suo nazismo, all'antisemitismo, un ebreo nazista. Rieccolo ormai adulto.
Gli ebrei, l'ebraismo, sono una malattia. Prendi la sessualità. Ti sei mai scopato un'ebrea?
Cosa?
Te la sei scopata?
Sì, sono stato con una ragazza ebrea.
E che cosa hai notato?
Che cosa?
Le ragazze ebree adorano fare i pompini e gli uomini ebrei ne vanno pazzi.
Beh, a me sembra che piaccia un po' a tutti.
Certo, è molto piacevole, ma per gli ebrei è un'ossessione. E vuoi sapere perché?
Perché?
Perché l'ebreo dentro è femmina.
È femmina?
Sì, sì. Gli uomini veri, bianchi, i cristiani, noi ci scopiamo una donna e la facciamo godere con il nostro cazzo. Ma un ebreo non penetra, non spinge, non riesce ad imporsi. In questo modo perciò fa ricorso a tali perversioni. Il sesso orale è tecnicamente una perversione, questo lo sapevi, no?
Sì, certo.
Perciò, dopo che una donna è stata con un ebreo, è rovinata. Non vorrà mai più stare insieme ad un uomo normale.
Quindi un ebreo è un amante migliore.
No, non è migliore, non ho detto questo. Ho detto che dà piacere, ma in realtà è debolezza.
Ok, ok. Quindi il problema è che gli ebrei sono sessualmente evoluti, non che controllano i media o le banche.
Senti, lo so, è chiaro che controllano i media, le banche di investimento, ma il punto è che operano in quegli ambiti secondo i principi che esprimono nella sessualità. Minano il modo di vita tradizionale, sradicano tutta la società. Gli strappano le radici. Un popolo vero trae il suo genio dalla terra, dal sole, dal mare, dai suoi campi. È così che impara a conoscere bene se stesso. Ma gli ebrei manco ce l'hanno una terra.
Certo, hanno Israele.
Loro non sono ebrei.
Certo che lo sono.
Osserva bene gli israeliani. Lavorano in una società secolarizzata. Non gli serve più l'ebraismo perché hanno la terra. Mentre il vero ebreo è un girovago, è un nomade. Non ha radici e non ha nessun legame. Perciò universalizza qualsiasi cosa. Non sa piantare un chiodo né arare un campo. L'unica cosa che sa fare è comprare, vendere, investire, capitali, manipolare, mercati. Capisci? Tutte cose mentali. Lui prende la vita di un popolo radicato nella terra e la trasforma in questa cultura. Cosmopolita, è basata su libri, su numeri, idee. Capisci? È questa la sua forza. Prendi le più grandi menti ebree. Marx, Freud, Einstein. Che cosa ci hanno dato? Il comunismo, sessualità infantile e bomba atomica. Esattamente in 3 secoli. Il tempo che hanno impiegato ad uscire dal ghetto e ci hanno strappato da un mondo di ordine e ragione per scaraventarci in un caos fatto di lotta di classe, istinti irrazionali, relatività. Dentro un mondo in cui anche l'esistenza stessa della materia è messa in discussione. E perché? Perché l'impulso più profondo dell'anima ebraica è di tirare il tessuto della vita finché non rimane che un filo. Non vogliono nient'altro che il nulla senza fine.
Ed eccolo che ritorna, il nulla eterno, e questo è un monologo meraviglioso del protagonista di The Believer, del film di Harry Bean, appunto, che vinse nel 2001 al Sundance Film Festival. Un film che ha fatto discutere, ma che assolutamente non è discutibile, la sua bellezza.
No.
È la storia di un brillante studente ebreo, allo stesso tempo antisemita, un film schizofrenico. Il film analizza la vita di questo ragazzo, dall'arruolamento in un campo neonazista fino alle sedute di recupero con i sopravvissuti dell'Olocausto, e i loro racconti diventeranno proprio il suo incubo peggiore. È sempre più antisemita, ma sempre più colto. Quindi il film lo porta di fronte ad un bivio, il bivio più importante della vita di Danny, che non vuole assolutamente essere chiamato Daniel. Leggere la Torah con la sua nuova compagna, odiare la stupidità del dogma religioso, ma riscoprire l'importanza di essere in una comunità. E questa comunità è proprio quella ebraica. Il film si conclude tragicamente, ma senza tristezza. Questa, secondo me, è una delle parti migliori della scenografia di Henry Bean. È un film importante, ma diverso dai precedenti dei quali abbiamo parlato. Questo è un romanzo di formazione in cui il protagonista nasce ebreo, rifiuta la propria tradizione, rifiuta quel nulla eterno che non può accettare, rifiuta questo Dio, non dice che non esiste, lui è un agnostico, non è ateo, ma dice che non è il Dio buono che noi crediamo, è un Dio vigliacco, è un Dio cattivo, è quello che dicevamo prima su Abramo, è in grado di dirti io sono potente e tu no, io ti faccio uccidere tuo figlio perché io posso farlo. Questo è quello che lui vede in Dio, ma piano piano, appunto, abbiamo detto, è un romanzo di formazione, lui arriverà a capire tante cose e arriverà di nuovo a riscoprire l'ebraismo.
Sì, fino a, possiamo dire anche il finale volendo, fino a, diciamo, immolarsi nel tentativo di salvare i suoi amici, la sua ragazza da un ordigno che avevano preparato con i suoi amici skinhead, diciamo.
Nazisti, sì.
E l'hanno piazzato in una sinagoga.
Esatto.
Quindi lui
salverà l'intera comunità.
Salverà l'intera comunità ebraica, però perdendo la vita
lui stesso.
Esatto.
È un film densissimo, pieno di significato. Questo è uno dei, è un film soprattutto molto dialogico, l'avete potuto capire da quello che vi abbiamo letto, e questo è solamente uno dei meravigliosi dialoghi che c'è in The Believer, quando lui verrà praticamente arruolato da una setta di fascisti,
sì,
perché è ritenuto un ottimo oratore, perché è molto colto, e all'inizio lui praticamente fa delle lezioni sull'antisemitismo, spiega il perché dell'antisemitismo, e arriverà poi alla conclusione che si odia l'ebreo in quanto ebreo, che la parola ebreo che ti dà fastidio è l'essere ebreo, all'ebreo, e ripeterà proprio con un'insistenza maniacale,
mantra,
sì,
come
un mantra,
però,
questa
però
parola.
Allo stesso tempo lui dice che si odiano gli ebrei in quanto ebrei, ma gli ebrei in quanto ebrei amano essere
odiati, esatto.
È la loro proprio razza, tra virgolette, che li porta ad essere odiati, ad essere così odiosi, secondo.
È questo odio che li rende forti, praticamente. Dice, gli ebrei dopo ogni strage sono risorti sempre più forti. L'olocausto gli ha dato Israele, non mi vengono in mente altri esempi storici. Comunque lui fa tutta un'enumerazione di tutti le varie cose che nella storia sono andate contro l'ebreo e come è rinato l'ebreo. D'altronde lo sanno tutti, una delle cose che ti insegnano elementari è che gli ebrei sono stati gli unici che hanno fatto crescere il grano nel deserto. Sono sicuramente il popolo di lavoratori più forte della storia, se popolo possono e vogliono essere definiti, non lo so. Perché
credo,
secondo me,
sì,
semplicemente sono una religione, non è che i cattolici sono un popolo. Però
vabbè.
Questi sono discorsi molto più ampi dei quali, se volete intervenire su MSN, siamo ben disposti ad ascoltare il vostro parere. E dicevo, dopo queste lezioni andate benissimo, a un certo punto lui c'ha tipo l'illuminazione sulla via di Damasco. Va a un convegno del quale è relatore principale e comincia recitando una preghiera ebraica. E lì
Sgomento generale,
inizia questa discettazione sull'amare gli ebrei. Bisogna amarli, ma non bisogna amarli falsamente, perché sono intelligenti, se ne accorgerebbero. Bisogna amarli veramente, perché è proprio l'odio che li fa diventare il popolo eletto, li fa sentire il popolo eletto. E qui fa una delle battute, secondo me anche queste più belle del film, che è annientati per essere beatificati. Gesù questo l'aveva capito, e guardate a cosa si è arrivato con l'uccisione di un solo ebreo illuminato. Beh, detto questo, ho detto tutto, secondo me. Basta, non c'è più nulla da dire su questo film. E questo film ci dice che, soprattutto, risponde alla nostra domanda: si può essere ebrei e si può essere antisemiti?
Sì, secondo Danny è possibile.
Secondo Daniel. È possibile. E Radio Visionometro
3,5.
Ricky?
No, non
l'ho visto.
Non l'ho visto.
3,5 anch'io. Martina?
Non l'ho visto, però mi fido. 3,5.
Vuoi darci delle risposte del nostro popolo di MSN?
Se popolo vuole essere chiamato.
No.
Se popolo vuole essere chiamato.
Ma certo che si può chiamare popolo. Per ora non abbiamo altri riscontri, se non quando è intervenuta una persona quando stavamo parlando di diciamo, capacità a letto delle donne ebree, non credo di poterlo ripetere, quindi salterei direttamente un altro discorso.
Va bene, benissimo. Quindi sull'essere brava a fare i pompini delle donne ebree, lo dico io.
Senza peli sulla lingua.
Abbiamo sicuramente...
Questa è l'anticipazione del programma di sesso che andrà in onda prossimamente.
Ovvio. No.
Ma a proposito di anticipazioni, dopo questa ultima pausa musicale, nella quale ci ascoltiamo
Darkness.
I Darkness, sì, che li abbiamo scelti, non mi ricordo perché.
La scelta della musica.
Vabbè, l'ho scelta così, tanto per la quale la musica ringraziamo anche Serena che mi ha dato una mano a scegliere i pezzi. Faremo un'anticipazione sul programma dei telefilm. Rispondete, i telefilm possono essere una droga? Musica!
Della rete. Innanzitutto ringraziamo Chris sulla lezione che ci ha tenuto, sono state informazioni importantissime, grazie Chris.
C'era un velo di ironia in quello che nelle parole di Martina.
Assolutamente no, Michela. E poi ringraziamo Alessio che è stato un po' più alto di voi nel dare i voti a quest'ultimo film perché gli ha dato 4 stelle.
Vabbè, sì,
molto
sì,
più
sì,
gentile di voi. Grazie Alessio.
E salutiamo tutti quelli che ci hanno scritto fino ad ora e adesso, tremate, tremate, le streghe sono tornate. I miei 3 prodi qui di fronte a me, io come un pulpito in piedi su una cassetta di posta, se no non arrivo al microfono, li interrogherò sulla loro passione, sul loro amore. che son, che non è quel gesto che ha fatto Boston, che voi non Boston, potete vedere.
No, ma che no, gesto hai fatto?
Adesso, voi non,
le due
voi
manine
non potete...
a forma di triangolo.
Non è vero.
Noi povere donzelle siamo assolutamente scioccate.
Bravo.
Secondo Martina. Me, secondo me te sei un po' come lui, eh.
Aspetta che c'è dei problemi dentro la musica.
Come Willy?
Come Willy, eh.
Principe di Bel-Air.
Adesso la mia stava
zitta. Ehi, questa è la Max storia di
come... Bellissimo, proprio. Bello, quindi bello. Torniamo tutto, tutti all'infanzia e quindi a questo proposito parliamo di telefilm, cari radioascoltatori. Il primo amore, quello che non si scorda mai, Boston.
Bah, il mio primo amore forse...
E non li fa il gesto, eh.
Basta, ma non l'ho fatto nemmeno prima. No, è il mio primo telefilm, non lo so, forse il mio amico Ultraman.
Oh, quasi c'era Mattia De Baciava proprio perché va avanti. Mattia adora questo telefilm, uno dei pochi telefilm.
Se non ve lo ricordate, quello che volava grazie
con
alle
bombolette
spray,
sì.
Col deodorante.
Ricky, il tuo primo amore, quello che non si scorda mai?
X-File.
Perché? Date una motivazione.
X-File perché X-File è il più bel telefilm mai realizzato nella storia.
È diplomatico, eh?
Sì, assolutamente. Il più bel telefilm mai realizzato tecnicamente per la storia, almeno fino alla sesta serie.
Almeno,
sesta
serie. Almeno.
Poi dopo è crollato, il finale è uno dei più brutti finali dei telefilm mai fatti nella
e
storia.
E dei film cosa ne pensi?
Dei film il secondo mi sono rifiutato di vederlo perché...
Guarda come si insinua proprio,
si insinua,
sale
ragazzi,
sale, ero l'intervistatrice, fa le domande lui.
Il primo
no, non me lo, no, non mi interessa, scusa, non volevo, non
ma non interessa,
taccio per sapere.
Dai Ricky, rispondi alla domanda di Boston, allora, Boston, no, non ti tubare.
Il primo è prettamente per i fan della serie perché si inserisce all'interno del percorso storiografico generale. Di tutto la, a cavallo tra una serie.
La domanda è intelligentissima, infatti. Guarda,
il secondo mi sono sinceramente non ho avuto nemmeno il desiderio di vederlo perché secondo me ormai la storia di X-File è finita, quindi non...
bastava il titolo, voglio crederci, quindi potevo
dire una cagata, devo da credere.
E Martina, intanto il primo amore, quello che non si scorda mai.
Da ragazzina cresciuta negli anni 90 non posso che dire Beverly Hills 90210.
Ah, beh, guarda, questa gli appoggio pure io.
Vabbè, ma era assolutamente fantastico. Cosa avete contro quel magnifico telefilm di cui mi sono vista fino all'ultima puntata, dal 1993 al 2003?
Repliche su
assolutamente.
Repliche.
Beh, sì, Beverly Hills merita. Sì, tutti gli altri dopo hanno fatto cagare.
Ma perché
tutti
te
gli altri
sei un
ma
guarda che quando si parla di temi che gli interessano com'è efficiente con la musica, sto stupido, eh?
No, ce li ho. Se me le vengono date me le faccio, scusami.
E senti, qualcuno dei nostri radioascoltatori sta rispondendo?
Sta rispondendo e concordo con quello che ha appena scritto Chris, che ci dice che un telefilm che da piccolo lo ha angosciato è stato
It.
Twin Peaks. E concordo pienamente.
È un capolavoro,
ma io l'ho visto una volta e non l'ho mai più voluto vedere perché mi ricordo ancora il volto di Laura Palmer trovata morta sulla spiaggia, un incubo.
Bambini
però è bellissimo. Pensa che quel telefilm doveva essere un film in realtà. Aveva girato milioni di miliardi di, sembrava Eisenstein quando doveva girare a ottobre, che ha fatto 14.000 ore di girato e non sapeva come tagliarlo perché tutte le scene gli sembravano meravigliose. Viste queste scene, alcuni dei montatori ebbero la brillante idea di trasformarlo in una serie televisiva. All'inizio lui si oppose, facciamo un film in due puntate, no, una serie bellissima. Alla fine ha fatto la serie, vi ho raccontato la storiella.
Forse è una delle prime serie molto cinematografici, esatto, forse la prima, cioè
sì,
X-Files,
sì,
beh, comunque è David Lynch, mica è Fracasso da Velletri.
Siamo d'accordo, però come telefilm prima c'erano solamente Happy Days,
sì, infatti, no, è proprio un cambiamento nel modo di girare. C'è anche un'altra particolarità di questa serie di Twin Peaks, perché sapete che la prima serie finisce col dubbio, no? Con la domanda epocale. E David
con
Lynch,
nulla infinito, per ricollegarci a prima.
David Lynch, siccome la serie aveva avuto successo, voleva portarla avanti questa domanda. Invece i capoccia della rete, che se non sbaglio era l'ABC, gli dissero che lo doveva svelare subito. E infatti all'inizio della seconda serie si scopre subito chi è che è stato. La serie è crollata negli ascolti e l'hanno chiusa alla fine della seconda stagione.
Benissimo.
Proprio per
siamo preparatissimi su...
Ovviamente, senza aver preparato nulla.
Continuate a scriverci.
Sta tutto qua dentro.
Vabbè. Benissimo, Boston, podio, i tre migliori mai visti.
Ma io un podio è difficile, cioè so solamente il primo posto.
Vabbè, Lost. Immaginavo.
Secondo, terzo, centesimo, tutti lo stesso valore. Lost.
Perché?
Perché è stato innanzitutto, possiamo dire che è un caso, diciamo proprio caso mondiale, perché è l'unico telefilm in cui si saprà, di cui si saprà la data finale, cioè di cui è stata data prima di far vedere gli ascolti quando sarebbe finita. Non so, il cast insomma è
buono.
Molto buono, e poi ha introdotto il viral marketing, no? Insomma, il fatto che su internet c'è questa pubblicità smodata sulla rete tra gli appassionati. Cioè Lost è l'unico telefilm che nessuno vede in televisione.
Ci stanno chiamando dall'isola.
Esatto.
Sì. Riccardo, podio, allora, i tre migliori mai visti.
Il primo X-File. Perché l'ho già detto prima.
Il primo amore non si scorda mai.
Il secondo Lost, anch'io il secondo Lost per tutto quello che ha detto Boston.
Copio
e anche di più. Il terzo diciamo che è un po' più tosto. Il terzo è? Cos'è?
Flash Forward?
Ah, no, Flash Forward non è granché, infatti Flash Forward sta floppando pesantemente. No, il terzo secondo me è la prima Fringe e Dexter a pari merito.
Benissimo. Martina, il podio, i tre migliori mai visti.
Allora, metto al primo posto Lost, anch'io, ovviamente, perché è una trama assolutamente fantastica che secondo me non ha mai fatto nessuno prima e bisogna essere assolutamente pazzi come quegli autori per ideare una cosa del genere. Poi, al secondo posto, come hai detto tu prima, il primo amore non si scorda mai, quindi Beverly Hills. E al terzo posto sono un po' indecisa, perché
tra Timocello e
no. Come ci hanno ricordato i nostri amici di MSN, Friends è un telefilm importante, ma io ero legata anche ai vecchi telefilm degli anni 80, inizio anni 90, come Vicky, il robot, ve lo ricordate? Fantastico.
E nano nano la tua mano.
Esatto. Beh, io andiamo ancora più indietro, però direi che metterei College, vecchio film.
Porca
italiano.
Porca miseria, che ha ripescato.
Che ho ripescato, ma di cui andavo assolutamente pazza.
E diteci, concordate con i nostri tre espertoni telefilmatori?
Tra l'altro, è uscita una recente intervista di Federica Moro in cui pare che gli abbiano proposto il remake di College.
No, questo no. Ti prego, perché sono passati 15 anni e ho paura di vedere cosa potrebbe accadere.
Anch'io. Però
vabbè, staremo a vedere se Federica Moro farà questa avventura.
Allora, domandone. Ehi. Le caratteristiche per appassionarsi avviene imprescindibilmente o ci sono dei meccanismi occulti o oscuri che gli autori scelgono per creare passione ed ascolti?
Allora, stai domandando a noi o in generale?
Cioè, rispondiamo uno per uno? Come
certo.
A scuola? Ah, ok, no, era una domanda retorica.
No, perché no? ci stanno dei motivi.
Vada.
Prego.
Cioè, allora, tu devi, se parliamo dal punto di vista degli ascolti.
Se prendete
parliamo
carta e penna.
Da un punto di vista dell'ascoltato, degli ascolti, quelli che fanno gli ascolti più alti, è evidente che fanno gli ascolti più alti delle film che hanno le puntate autoconclusive, cioè che non hanno una trama orizzontale che dura.
Aspetta, ti devo interrompere perché è stata una battutona dal popolo di MSN. Ritornando al tema dell'ebraismo, mi c'è scritto: le ebrei danno anche il Magnum PI.
No, è che sei dimenticata quella che ho detto prima, Michele.
Ah, era quella.
Esatto, il Magnum PI credo fosse l'ha aggiunto adesso. Mi faranno sapere film, penso un suo telefilm.
No, credo.
Sia grandissimo, Michele. No, io credo che Magnum PI fosse uno dei suoi telefilm preferiti.
Gli ebrei hanno anche il Magnum PI.
Esatto. Del tipo, ho vinto la lotteria, che Magnum PI. Che magno!
Vabbè, nel frattempo Alessio vi fa buu su Lost e dice che.
E abbiamo un'anteprima che non so se sia vera o no, o sia
Alessio.
Una battuta ironica. C'è una ragazza che ci dice che College l'ha scritto Moccia.
Sì, è vero.
Non è del tutto vero, perché gli sceneggiatori hanno Castellano e Pipolo. Pipolo è il padre di Moccia, quindi non avendo.
Comunque,
niente da
cognome Pipolo.
Dal padre
di cognome Pipolo. Quello è un nome d'arte, Pipolo. Quindi si chiama
tipo Pipino il
Breve, Filippo,
no?
Moccia tipo. E quindi ha detto al figlio disadattato, insomma, che fai, gli fai, ha detto guarda, fai così, fammi qualche puntata di College, e lui ha intrapreso questa rosea carriera.
Perfetto, continuiamo sulla cosa degli ascolti.
Allora, ti dicevo, quelli che sono, hanno più ascolto, come siete pure in America, 20 milioni di ascoltatori, lo fanno NCIS e CSI, perché hanno le puntate autoconclusive. Cioè tu lo vedi quella sera, poi lo puoi pure vedere tra 4 anni, cambiato niente, sempre quella è la struttura. Esatto. C'è un omicidio, devono indagare, buonanotte. Quelli che invece creano più fidelizzazione, che hanno più viral marketing, come dici te, gli appassionati che si strappano le vesti, quelli che se li registrano e se li vedono in continuazione, la maglietta come ce l'ha lui, che indossa la maglietta con 4, 8, 15, 16, 23, 42, non spieghiamo che cos'è, solo per gli intenditori, sono quei telefilm che vedi Lost, che si sa che finisce a aprile, a maggio del 2010, esatto. Vedi Fringe, che devi seguirlo ogni puntata, quelli che devi seguirlo per forza, immancabilmente ogni puntata, se te ne perdi uno non capisci più niente, poi pure spegne,
esatto.
E morire.
Ed è la stessa cosa che dice Alessio.
Ad un ruolo che interpreta in Carica Fornication, che è totalmente diverso, quindi magari la gente si è fidelizzata a lui per vedere com'era, poi ovviamente anche la trama del telefilm.
Quindi un caratterista che muta.
Sì.
Va bene, prima di continuare.
Riccardo non è d'accordo.
Non al 100% d'accordo.
Va bene. E prima di continuare a parlare di telefilm, voi intanto continuate a scriverci. Facciamo un omaggio ai Deep Purple che si sono esibiti poco tempo fa in quel di Perugia. Ci ascoltiamo Black Knight. Musica ottima e ottimo cinema, radiovisioni e questa settimana
ottimo cibo no?
Anticipazioni sui telefilm, perché da febbraio, dal primo febbraio ripartirà il nuovissimo palinsesto insieme al nuovissimo sito di Radiofonica, e insieme a questo nuovissimo palinsesto partirà un nuovissimo programma sui telefilm, per
sì,
l'appunto.
Probabilmente andrà in onda dopo la prima puntata della sesta serie di Lost.
Esatto. Vabbè, basta con questo Lost, ci avete fatto maroni pieni.
Ma perché volevo dire anche Lost, la tematica è importante.
Perché dal 2 febbraio partirà la sesta ed ultima serie dove si scoprirà tutto.
Va con bene, l'episodio
mamma
La
mia,
X.
Mamma mia.
Prego, Martina.
Allora, continuiamo a parlare di impersonificazione, visto che quando si guardano i telefilm un po' tutti noi diciamo ah sì, io mi riconosco in
ma
questo personaggio.
Ma vedi che vocazione da speaker radiofonica che c'è stamattina.
Ma Michela, scopri l'acqua calda, per favore. E stavo dicendo, Alessio ci dice che lui in ogni telefilm si è impersonificato in un personaggio ben preciso. Ad esempio, in Friends si rivede Vin Chandler. poi in Beverly Hills in Brandon e in Scrubs sarebbe JD. JD che è fantastico.
Scrubs è bellissimo.
Scrubs.
Io sarei il dottor Cox.
Anch'io però volevo essere il dottor
Cox. L'ho detto.
A me piace anche l'inserviente.
Allora rifaccio Carla.
Cattivissima.
Ammazza.
Certo.
Sei molto sensuale.
Esci da
ma molto.
E invece voi impersonificandovi nei vostri telefilm preferiti?
Beh, io sono Fox Mulder. Sempre Smiley, stato sempre sarò Fox Mulder.
Io vabbè, non posso impersonificarmi, no, perché poi c'ho battutacce che io sul mio peso, su cui non vorrei poi
minchia, ma mica sei Harley, da
sei un puscello.
Quindi a me piacerebbe essere solo io.
Ecco, a proposito di Harley.
Ride solo lui, io
Riccardo,
non
a proposito di Harley,
in un modo molto...
ma aspetta, stai messi sull'isola? Perché c'ha sempre quel peso e non dimagrisce?
Ma perché è lui quello che va e trova i cibi.
Ma nella puntata 12 della seconda serie in cui lui va a prendere la dispensa della dama e barrette a pollo, cioè,
che se le languattate,
esatto. E che poi quando Libby gliele scopre lui lo butta, no? Ti ricordi?
Sì, basta, no? Comunque io ridevo
c'è
su
gente
Sawyer,
che
per il
dice
modo in cui
che
l'hai
i
detto.
Telefilm tipo Lost sono una vera e propria droga. E a questo proposito rispondete al quiz che è stato rivolto anche al nostro popolo: i telefilm sono una droga? Quanti telefilm contemporaneamente riuscite a seguire? Come cacchio fate? E è un motivo di alienazione della vita? Perché lo fate?
Ma beh, io
rispondete
per primo.
Mi sono sembrata un po' Marzullo.
Molto.
No, io riesco a seguire, nel senso, con vera costanza e attenzione durante tutti i 40 minuti di ogni
solo
puntata.
Lost.
Solo Lost. Il resto tipo Scrubs e affini.
Ma Scrubs è bellino.
In tranquilli, in scioltezza, capito? Cioè, senza troppo. Anche perché Lost è faticoso mentalmente.
Ma se non stai attento, ti dice, cioè, poi non ti ritrovi
Lost
più.
È faticoso. Allora, io ai tempi d'oro, tipo l'anno scorso, ce n'avevo pure 6, era arrivato a 6-7 contemporanei. Non è un è un momento di svago, ho capito. Io adesso ho 14 cartelle salvate sull'hard disk in attesa di essere riempite adesso a Natale da mio fratello che me le ha scaricati tutti. Per di 14 telefilm diversi,
Madonna,
che devo caricare, più la, quindi più Lost, diciamo. Perché nei momenti di pausa, nei momenti di tranquillità, me li metto lì, me li vedo tutti quanti, o mi piace proprio
rilassa,
il genere.
Ti
sì,
rilassa.
A me mi rilassa più di un film.
Sì,
perché
sì,
a me
sì.
Il film dopo un po' mi cala l'attenzione, invece in 40 minuti, 50 minuti lì ti spari tutto.
Attenzione ristretta.
Attenzione ristretta.
Però continuativa nel tempo.
Certo.
Infatti il bello del telefilm è quello, cioè vederlo in gruppo e analisi tutto all'ora, due ore seguenti.
E parlarne,
capito?
Tre ore dopo.
Quindi
esatto.
Adesso organizziamo un cineforum di Lost.
Ma assolutamente
no, siamo
sì.
Già pronti
a casa mia.
Io. Già fatto.
Ah. Pizza, noi siamo qui.
Pizza da sport.
E tu quanti ne segui? Li segui perché
allora,
ti alienano dalla realtà?
No, sono mica pazza, li seguo perché mi piacciono. Io al momento, anch'io come Boston, continuativamente seguo soltanto Lost, anche per questioni di tempo. Però quando ero piccola, più piccola, riuscivo a seguirne anche due o tre senza perdermi una puntata.
E la vita in tutto ciò?
Oh, e la vita si vive.
L'anno scorso mi vedevo da mezzanotte alle due, me
esatto,
ne vedevo due o tre.
In genere, ma che poi il fatto è questo, una volta che ti sei messo in pari con le serie che ti mancano, poi la vedi una settimana. Sono i primi giorni che per recuperare tipo fai una settimana
sull'immersion.
Alcune
le ho fatte d'estate, che ne so, st'estate me ne sono visto un botto proprio quelli che mi era
che poi questo voler
sta finendo il tempo.
No, questo voler additare sempre per cose negative qualsiasi cosa, io veramente.
Va bene, perfetto.
Non è né una droga né un momento di alienazione, è uno stile di vita.
L'ultimo l'ultimo momento di Radiovisioni è per il popolo di MSN, siamo in chiusura, che cosa ci dicono Marti?
Allora, ci dicono, innanzitutto Chris ci dice che a lui Lost non piace e questo è veramente grave, secondo me, non sto scherzando,
pollice verso per Chris.
Ci dice che siamo dei drogati di telefilm, questo è assolutamente vero.
Hai ragione, io no per niente. Lei legge
poi no, leggo perché c'è un motivo. C'è il nostro carissimo Nicola, che fa parte della redazione di Radiofonica, che scrive cose che purtroppo non posso leggere, però leggo io
Martina,
a me stessa, quindi rido.
Martina,
da sola.
Devi distrarre da Nicola.
Nicola, smetti di distrarmi per piacere, che domani ti picchio in redazione.
Benissimo. Poi
Poi
c'è Alessio.
Poi Alessio ci dice che JD di Scrubs è un po' il tontolotto della situazione perché si fa sempre prendere in giro, ma io gli ho detto invece che adoro JD. Oh, e lui non capisce perché.
Possiamo dire una cosa?
Aspetta,
su Scrubs.
Adesso si innamoreranno. Sì, diciamo, cioè,
che i sogni ad occhi aperti l'avevano inventati Adele McBill e quindi non so se
assolutamente
dire, nulla.
Però sono meglio
quelli quelli di Adele McBill.
No, beh, un'altra cosa.
Adele McBill è un livello assolutamente superiore. Assolutamente.
Come telefilm sì, senz'altro, però Scrubs è molto più
scusate,
leggero.
Scusate, posso ridere.
Ellie
McBeal
nel frattempo
non è,
abbiamo sforato se voi andate nel blog
non
andate.
È superiore. Se Ellie McBeal ha la pretesa di essere un telefilm superiore, invece è lo stesso livello di Scrubs, se proprio la vogliamo dire.
Vabbè, comunque, prima, diciamo che vi rimandiamo a febbraio per ulteriori.
Però sono contento che nessuno di noi ha detto Dottor House, quello zoppo che per, veramente.
No, a me piace.
No,
quella arriva dalla seconda serie va a stufare.
No, giusto.
Minchia, tutte quelle malattie, ma dove cacchio le trovi?
Ma come cazzo le cura?
Appunto.
Vabbè, appunto.
Ma se curasse
tutti
quel piede.
Prima che inizi qua il ring che seminano tutti, io vi saluto. Vi rimando, scusami Marti, ti ho dato un cazzotto. Vi rimando a febbraio, al primo febbraio, prima o poi ripartirà Radio Visioni, più bello che mai. Good night and good luck.
Laboratori.
Radiofonica.com presenta Radiovisioni.
È totalmente coincidente.